אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 21 מאמר
Noi leggiamo il libro di Bala Sulam 23 pagina articolo la scienza della Kabbalah e la sua essenza paragrafo dall'alto in basso si possono fare domande sul sito Cap TV e domande scelte saranno fatte in diretta lavoro di Bala Sulam articolo la scienza della Kabbalah e la sua essenza Rav dice Bala Sulam ci spiega che significa scienza della Kabbalah? È la rivelazione di tutta la realtà all'uomo. Questa è una scienza che rivela all'uomo tutta la realtà, senza esclusione. È una manifestazione del Creatore, è un fenomeno del Creatore, includendo anche l'uomo stesso. Per questo la scienza della Kabbalah è una scienza della rivelazione del Creatore alla creatura, all'uomo, all'Adamo che c'è in questo mondo. C'è la forza superiore. E questa forza superiore fa alcune azioni queste azioni arrivano fino all'Adamo, all'uomo. E queste azioni influenzano sull'uomo e Adamo con l'aiuto di queste influenze dalla forza superiore inizia a conseguire queste azioni stesse e inizia a comprendere che cosa sono queste forze superiori. Quindi la scienza della Kabbalah ci spiega tutte queste cose insieme e che alla fine dei conti noi in realtà non abbiamo nient'altro che non entrasse nella scienza della Kabbalah, non venisse guardato dalla scienza della Kabbalah, perché essa alla fine dei conti ci spiega le azioni della forza superiore e di come ha creato, ha riformato, ha portato la sua creatura a un certo grado, a un certo stato di consapevolezza e come ci deve essere. E come ci deve essere la conclusione di tutte queste azioni? E che cos'è in corrispondenza a questo? Si chiede dalle persone. Ci sono dei periodi quando si rivela di più o di meno. E così segue anche da capire che qualunque cosa non è stato creato tutto solo per questo, per far sì che l'Adamo, l'uomo, scopra la forza superiore nella sua pienezza. Ed in questa rivelazione che vive l'uomo per rivelare la forza superiore, noi abbiamo due, diciamo così, due direzioni, dall'alto in basso e dal basso in alto. E adesso leggiamo dall'alto in basso. Dall'alto in basso. Ed è saputo che le conclusioni delle azioni sono all'inizio del pensiero della creazione, perché l'uomo, prima che inizia a pensare come costruire una casa, lui nel pensiero disegna questo appartamento, questa casa nella sua mente e poi inizia il piano della costruzione, che questo scopo abbia successo. Così anche per noi, dopo che lo scopo è diventato chiaro, insieme a questo viene spiegato che l'ordine della creazione, da tutte le sue parti, si manifesta da prima. Solo in corrispondenza a questo scopo, in accordo al quale l'umanità si svilupperà e si eleverà in alto, nelle sue qualità e proprietà, finché non raggiungerà in grado e capace di sentire il Creatore così come sente il prossimo. Quindi queste qualità sono come dei gradini della scala. L'uomo si eleva superando uno dopo l'altro finché non raggiunge il suo scopo. E sappi che la quantità e la qualità di questi gradini vengono stabiliti da due azioni: uno, la realtà materiale, e il secondo, la realtà spirituale, del pensiero spirituale. Nella scienza della Kabbalah viene chiamato dall'alto in basso e dal basso in alto. Quindi la realtà della materia è l'ordine della rivelazione della luce del Creatore dall'alto in basso, è come fonte primaria che stabilisce la quantità e la qualità della luce che proviene dall'essenza del Creatore. La luce questa passa e attraversa le rivelazioni uno dopo l'altro finché non appare la sua realtà materiale e le creature materiali. Questo è chiaro, dice Rav? Barur? Domande? Non ci sono? Non ci sono domande perché tutto è chiaro oppure non ci sono domande perché non è chiaro niente? Allora, c'è il processo, c'è un movimento che inizia con la luce e finisce con la materia. Questo viene chiamato dall'alto in basso. Cosa vuoi? Chi c'è lì? È giusto dire che la luce, con tutte le sue restrizioni, passa e arriva fino al nostro mondo e le forme dell'amore per l'amico è una forma minimale della rivelazione del Creatore per noi. Tu puoi dire uguale così, però non si dice. Ciò che nell'amore per l'amico c'è la forza del Creatore che prende in considerazione il lavoro, allora è così. Alla fine dei conti si rivela ciò che il fatto che si rivela la forza della luce. Anche nel desiderio più terribile comunque si rivela la forza della luce. Ma così generalmente si rivela solo la forza, non c'è materia di per sé. La materia è il desiderio. Voglio io, desidero qualcosa. Noi non possiamo, non riconosciamo mai niente di qualcosa che non si muove, che non dà, non riceve, non cambia. Non la puoi percepire. Noi sentiamo un oggetto soltanto in corrispondenza alle sue azioni. Se non fanno niente, spariscono. Poi le particelle elementari, come vengono chiamate nella fisica quantistica? Non possono trovarsi in mancanza di azione. Se mancanza di azione vuol dire che sparisce, non la puoi proprio fermare. Perché la base, l'essenza, è sempre Chisaron, una mancanza. Mancanza obbliga al movimento, all'azione. Per questo noi scopriamo non la materia stessa di per sé, ma le sue azioni. Non c'è un desiderio, non c'è desiderio nel concetto che esiste di per sé così. Ma desiderio ma si manifesta in ciò dove si manifesta, in base a chi, da chi viene percepito. Va bene? Sì. Cosa lo intende la prima fonte da dove proviene la luce? Che vuol dire questo? Luce che passante, luce che passa. Questo è quando dall'alto in basso tutte queste tappe dei gradini sono ordinate in tal maniera che attraverso di loro passa la luce arrivando fino ai livelli più bassi. Le luci illuminano i kelim sempre di più, una forma occultata. E piano piano arrivano a un grado dove ci troviamo noi adesso. Ognuno di noi non è altro che un kli dove illumina la luce. Ma diciamo che la luce è malapena si manifesta, quasi quasi spegnente, che si spegne. Lei aveva detto prima, un secondo prima di questo, che l'ordine delle cose materiali, dei fenomeni materiali, viene dall'alto in basso, cioè i corpi materiali, non è materia di per sé. Cosa lei intende dire? Che in realtà non c'è materia, dice Zvika? Perché di materia noi pensiamo che questo è questo. Ecco, vedi per esempio questo pezzo di ferro, pezzo di metallo. È qualcosa che esiste, come questo mouse per esempio. Allora non è così. Gli sto dicendo. Tutto viene da noi soltanto. Come vedi tu il desiderio in essenza? Tu non vedi l'oggetto, non vedi il desiderio. Solo le azioni sue. Ma va bene, continuiamo. Paragrafo dall'alto, dal basso in alto. Dopodiché inizia l'ordine dal basso in alto, che rappresenta i gradini della scala in corrispondenza al quale si sviluppa l'umanità, arrampicandosi su un alto finché non raggiunge il suo scopo. E queste due realtà seguono in tutte le sue azioni, manifestazioni, tutti i dettagli vengono studiati dalla scienza della Kabbalah. Cioè, dice Rav, noi abbiamo ciò che si chiama infinito, dall'infinito fino a questo mondo, Aulam Hazeh, e dall'Ensof fino all'Aulam Hazeh, c'è dall'alto in basso e poi dall'Aulam Hazeh all'Ensof, dal basso in alto, che passa attraverso assolutamente le stesse tappe, solo che dall'alto in basso viene con l'aiuto della luce e da qui noi, qua giù in basso, è il posto della nostra nascita e da lì in poi iniziamo a crescere. Quindi qua abbiamo Ibur, Yenika, e Mohin.
Ken.
Zuriel Melach. Sì. Il di Ilat domanda: qual è la connessione tra la restrizione e la discesa dall'alto in basso? È la restrizione che si fa la creatura dal basso in alto. Ripeti, dice, qual è la connessione tra la restrizione e la discesa dall'alto in basso e la restrizione che fa la creatura nella sua ascesa dal basso in alto? Rav dice, loro devono essere uguali, queste due cose. E in quanto il creatore si restringe dall'alto in basso, io devo, in corrispondenza a questo, restringermi dal basso in alto. Luce diretta, luce riflessa. Sì, così. Quindi arriva fino a qua, per esempio, e ha dato a tutta questa parte, ha dato a me di fare con lui qualcosa, giusto? Quindi io devo fare qua qualcosa, mi devo assomigliare a lui. In quanto lui mi dà di più, tanto a me mi rimane da lavorare di meno. Sì, sì. Pascio da Mosca domanda: come distinguere le azioni della luce dalle azioni della Kli? Perché la luce è sempre primaria. La luce mette in moto a noi e lascia soltanto un piccolo punto di libertà di scelta, che noi possiamo utilizzarlo e utilizzare l'ambiente, già come abbiamo spiegato in altre parti, e fare le proprie azioni. Sì. Scott da Inghilterra domanda, che significa vedere il desiderio nella spiritualità? Che significa vedere il desiderio? Questo tutto è psicologia. Noi sempre vediamo, dovunque non sia, qualunque cosa, vediamo soltanto desideri, dovunque. Solo desideri esistono. Le pietre, alberi, animali, mammiferi, uomini, tutto quanto sono forme di desideri, che si divide in animato, vegetale, animale e parlante. Ed in ogni parte ci sono altre parti personali. Per esempio, io in questo mondo vedo una macchina. Com'è nella spiritualità questa macchina? Nella spiritualità non ha importanza il mezzo di trasporto, o che una macchina, o un aeroplano, o un carro con i cavalli. Non ha importanza nella spiritualità. Questo comunque ha una radice. Non può essere nel nostro mondo qualcosa che non ci sia nella radice spirituale. Questo non è semplicemente la nascita dell'uomo, ma tutte forme che provengono dall'alto, E l'uomo in questo mondo come se lui si inventasse qualcosa, ma in realtà lui non fa niente, non si inventa niente. Sì. Ciò che riguarda il processo è un piacere. Adesso noi siamo una certa energia che ha bisogno di questi piaceri. Questa è tutta la differenza. Lo scopo della creazione è di dar piacere, di portare il bene, di dare il piacere, ma soltanto il problema è con che cosa. Non ha importanza con che cosa, ma è importante che tu godi dall'infinito. Il creatore ha messo uno scopo, io creo una creatura, e la creatura deve raggiungere il piacere fino al mio livello. Perché? Perché? Perché io lo amo da prima ancora, prima che lo abbia creato, io già lo amo. Io già mi preoccupo di questa creatura. Questo è simile a quel re che voleva costruire per il figlio bei palazzi e riempirli, e da prima sia tutto pronto per lui. Così anche il creatore, proveniente dall'amore, il motivo della causa della creatura è stato l'amore, un amore infinito. E per questo anche noi dobbiamo raggiungere lo stato di possibilità di prendere questo amore. Amore si può prendere se noi ci riveliamo, ci apriamo senza nessun limite. E noi arriviamo a questo. In questo consiste la nostra correzione e non c'è niente oltre a questo. Davanti a te c'è un tesoro infinito e tu sei obbligato a prenderlo. Questo è il tuo lavoro. Il fatto che tu non lo vuoi, non lo capisci, è perché sei un piccolo bambino. Uno pigro, tutto incapace, così via. Ma comunque lo dovrai fare. Questo piacere è una sensazione della perfezione. Io mi elevo in alto e riceviamo sempre di più spazio dove noi possiamo sentire questa perfezione. Che cosa è questa cosa? Perché proprio dovrei volere arrivare alla perfezione? Perché tu provieni da quell'amore del creatore, da quel desiderio del creatore che tu scopri a lui. Quando tu scopri a lui, tu lo scopri attraverso la somiglianza della forma, tu diventi come lui, tu godrai da lui, dal suo status, dalla sua posizione. Risulta che tu sempre avrai l'aspirazione verso qualcosa e non ti sentirai mai contento finché non raggiungi alla fine, alla luce infinita. Perché il pensiero, perché l'azione è finita, l'azione, l'ultima azione è nel primo pensiero. Perché ti è stato destinato per te, ciò che è destinato per te è già preparato da prima. Dall'inizio la creatura si deve muovere e deve avanzare in questa maniera. Ma perché questo è così? Cos'è in conclusione, proviene da questo infinito? Lui vuole dar piacere, dice Rav. Voi come vedi quante cose bisogna ancora parlare? Continuiamo. Paragrafo, obbligo di studiare la scienza della Kabbalah. I nemici possono dire che se è così, allora tutta questa scienza è destinata per coloro che hanno meritato già qualche grado di rivelazione del creatore. E quale obbligo può essere per la maggioranza della popolazione riguardante questa scienza per studiarla? Evidentemente noi incontriamo queste persone che vogliono studiare la Kabbalah e studiarla così piano piano senza spingerla. Però esiste un parere generale: tutta la Torah e la religione si conclude soltanto nelle giuste azioni, e ciò che si desidera dipende soltanto dall'adempimento dei precetti senza obbligo, oppure si deve uscire fuori da questo. E se così fosse la situazione, allora certamente avrebbero avuto il diritto di dire che è sufficiente soltanto per la Torah aperta, scoperta. Ma in realtà non è così, è detto dai saggi. Qual è la differenza per il creatore, come si porta in sacrificio l'animale? L'animale viene ucciso come sacrificio, dalla nuca o non? e nel precetto non c'è nient'altro se non unire il nome della creatura. Ed ecco per te un altro scopo dopo l'adempimento dei precetti, ecco un altro precetto, e la preparazione soltanto per il raggiungimento di questo scopo. Se è così, allora risulta di per sé che anche se le azioni non sono orientate verso il raggiungimento del desiderio, dello scopo desiderato, questo è perché da prima non è stato previsto niente. Quindi il problema non è le azioni, ma che cosa tu vuoi da questa realizzazione di queste azioni? È l'uomo che si deve cambiare. Se a me mi dicono fai questo, questo, quest'altro, e a me mi hanno insegnato qualcosa, significa educazione con latte materno, così come ti hanno insegnato a te e anche gli altri. Ti hanno educato, ti hanno insegnato di fare qualcosa, questo viene chiamato precetti e loro vengono fatti. Che Dio non vuole, io non sono contro questo, però qual è l'utilità? L'utilità di queste tue azioni? Ti devi fare questa domanda però. Non è che ci deve essere un motivo per interrompere queste azioni, ma devi aggiungere a ciò che tu fai, devi aggiungere questa intenzione verso lo scopo. Perché le stai facendo queste azioni? E qui arriva il problema. Con tutto questo è chiaro che se queste azioni ancora non provengono dallo scopo desiderato, non portano a niente, talmente tanto che l'essenza delle azioni dipendono dall'intenzione. Che se tu non sei orientato verso il giusto scopo, nello Zohar è detto precetto senza intenzione è come corpo senza anima. Se allora se è così, allora l'azione deve essere accompagnata dall'intenzione. Quindi questo è ciò che noi studiamo, come noi orientiamo l'intenzione e aggiungiamo all'azione. Ed essenzialmente qualunque azione dell'uomo, l'intenzione deve essere semplice, amare. Con qualunque azione tu puoi arrivare all'amore e con il suo aiuto raggiungere l'amore per il creatore. E altro, l'intenzione deve essere onesta, come dicono i saggi, che io vi distinguerò da altre nazioni dedicando a voi. Che non dica all'uomo che non è possibile mangiare il maiale, ma che hai detto perché lo fai, perché mi ha ordinato il Creatore. E se è vietato mangiare il maiale per la sua impurezza, allora questa intenzione non aiuterà di fare i precetti. E allora così, non i precetto, solo allora si pulisce il precetto, che è lo scopo desiderato, richiesto, lo scopo richiesto. E soltanto e allora il corpo si pulisce con questo precetto. Quindi dice Rav, qualunque cosa tu non faresti, devi orientare verso il dare il piacere al creatore, altrimenti è tutto all'incontrario. Al contrario, cioè ricevi il buio al posto della luce e diventi un pipistrello piuttosto che un gallo. E allora attiri vari tipi di problemi assolutamente direttamente spiacevoli, e il risultato di questo è il degrado della generazione. E tutto questo perché noi non correttamente orientiamo, intenzioniamo tutte le nostre azioni. Sì. Cioè, dice Zvika, se io non mangio il maiale, io scrivo che lui, cosa scrive? Che questo è semplicemente l'adempimento del corpo, il precetto, non è intenzione, è solo corpo. Quindi se io rinuncio al maiale deve essere anche l'intenzione, non basta solo non mangiarle. Non è sufficiente che tu soltanto non lo mangi, non ha importanza. Quando tu non fai qualche azione, allora ci sono delle azioni che tu puoi agire per il bene del prossimo, per il bene del creatore, ma ci sono delle azioni che tu inizialmente non le puoi interagire col prossimo e col creatore, ma puoi soltanto fare, non le puoi fare perché non puoi attrarre la luce circondante. Allora, c'è il desiderio, tale desiderio dentro di te che si chiamano maiale. All'interno di te, all'interno di te vive maiale, tutto il mondo vive dentro di te, quindi una di queste parti del tuo desiderio si chiama maiale e tu questo tuo desiderio non puoi orientarlo verso la dazione, è vietato per te utilizzare questo tipo di desiderio, è vietato utilizzare soltanto in alcuni concetti, non bisogna mangiarlo, tu lo puoi utilizzare la sua pelle, poi che ne so, dai capelli puoi fare la spazzola per denti, qualunque cosa puoi fare con le sue parti, ma non mangiarlo. Che questo è un processo di mangiare, di nutrimento, significa che tu ricevi il piacere con lo scopo di dare e tu non puoi farlo. Esteriormente, altri tipi di piaceri puoi farli, con la pelle, utilizzarla, fare costruire vestiti e altro. Alla fine della correzione, quando da te viene una grande luce e tu potrai accettare tutto per la dazione, allora non ci saranno questi limiti, non ci saranno più questi limiti, potrai mangiare il maiale. E per questo l'azione di ricezione con lo scopo di dare la potrai fare mangiando anche il maiale. Tutto il nostro mondo è una proiezione degli accenni delle radici superiori, perché per questo attraverso di loro tu puoi vedere quali tipi di desideri puoi utilizzare e quali non, e in quale maniera. E poi oltre a questo tu devi preparare ogni di questo desiderio per il giusto utilizzo. Tu non puoi semplicemente così prendere un pezzo di carne, tu la devi preparare, la devi cucinare, devi portarla fino a una certa situazione, a un certo stato, quando si può utilizzare questa carne. Capito? E la devi preparare, così anche con il vegetale. C'è il concetto di orlak che tu devi distinguere, devi eliminare. La settima parte del vegetale devi gettare, ci sono delle parti nelle frutte, nell'uva, ci sono vari tipi di limiti e questi limiti sono al sopra del tuo desiderio di ricevere, in che maniera tu puoi utilizzarle, se ti è permesso o meno, fino alla fine della correzione. Ma nel Gmartikun, nella fine della correzione, quando basta, è finito tutto, tu puoi utilizzare il desiderio per l'azione senza limiti. A volte lei dice, fate intenzione, fate intenzione. Allora, questa intenzione, che cosa è? Risulta qualcosa da questo? Quando tu vuoi essere unito con gli altri, in un'unica connessione, e attraverso di questo dare il piacere al creatore,
facendo spazio perché lui sia rivelato, e vuoi che la rivelazione sia per lui e non per te, è la più grande mitzvah. Pensa a quello, non c'è niente di più grande. Della luce della fede, come è scritto nell'introduzione del test. Quindi ognuno può fare questa intenzione? È questo che dici? Ho perso la forza di spiegarvelo di nuovo. Domanda? Capito? Che lo devo fare per il creatore, ma nelle mie sensazioni lo faccio per me stesso. Amico? Alzare il grado? Verso superiore. Quando mi annullo per trovare la forza di d'azione, la domanda è:
mi preparo. Io entro in queste azioni, ma questo è soltanto per un minuto, per un secondo, ma poi dopo cosa succede? Nell'intenzione non c'è abbastanza forza per mantenerlo, per questo le mie azioni, come se mi trasformasse in un pipistrello. Inizio a godere. Dove è la forza, la base delle intenzioni, dove si può ritornare? Risponderti. Basta, tutto l'allenamento nel gruppo. Fate domande attraverso quale.
Ventitré pagina.
E così ora non è sufficiente studiare il carattere di queste azioni, perché dobbiamo studiare che con l'aiuto del desiderio, l'intenzione desiderata, si arriva alla Torah, perché qui ci sono i giudici e il giudizio, e soltanto lui capirà che la fede nella Torah come ricompensa e punizione, rappresentando il mezzo magico di questa grande azione, rappresenta un'azione della sua fonte, in tal maniera che per l'azione è necessario anche lo studio che aiuta il corpo di prendere l'insegnamento della Torah. E di questo è detto ai saggi, che ho creato l'inclinazione maligna e la Torah come cura. E non è detto che ha creato i precetti come correzione, in quanto la garanzia tua ha bisogno di un garante. E colui che vuole gettare il velo del precetto lo vuole adempiere. Cioè, dicevo prima, prima di fare qualche azione noi dobbiamo armarci di una giusta intenzione. Se non c'è giusta intenzione, allora noi dobbiamo occuparcene del fatto che la scienza della Kabbalah ci spiega qui l'attrazione della luce superiore che porta la sorgente. E questo lavoro è lavoro nel gruppo, perché l'inclinazione maligna è ciò che ci promette di unirci l'uno con l'altro. Noi scopriamo questa inclinazione maligna, allora dobbiamo armarci della forza del gruppo. Ho creato io la Torah come spezia, allora arriva la luce della Torah, corregge inizialmente, noi riceviamo per la prima volta il primo nostro cli spirituale, dal quale iniziamo poi a lavorare, e ogni volta questo cli si ingrandisce sempre di più. Sì. Scott da Inghilterra domanda: dove è l'intenzione dell'uomo? Nel suo pensiero, nel suo cuore, dov'è? Nel rosh del parzuf, dice Rav. Rosh del parzuf non è questo rosh, questo qua, testa, rosh. Non è questa testa. Timur da San Pietroburgo domanda: come fare così che tutte le nostre azioni, congresso, costruzione della casa, altre attività, non si trasformino in azione senza intenzione, come il precetto senza intenzione? Ecco, proprio di questo noi dobbiamo preoccuparci, ricordarlo l'uno all'altro, di fare di tutto, e tutto il resto è il creatore. Non penso che voi potrete stare seduti così, seduti tranquillamente. Ogni volta riceverete dei schiaffi dietro la testa, inaspettatamente, e così avanzerete, perché l'avanzamento è possibile soltanto con l'aiuto delle spiacevolezze. Perché se voi non cercate voi stessi, come può essere da soli a migliorare lo stato? Allora, se non è così, arriveranno questi concetti come dall'alto. Che succede nella vita, una all'altra, questi aspetti. E così fino alla fine della correzione. Sì. Bala Sulam parla qui di quelli che studiano la scienza della Kabbalah. Noi gradualmente ci avviciniamo al concetto di che cos'è intenzione, ma nell'umanità questo non esiste, questo concetto. Com'è l'umanità generalmente che avanza? Com'è che avanza? Perché lì c'è soltanto il peso soltanto delle azioni fisiche. Rav dice, l'umanità non può avanzare senza intenzione, per loro veramente esiste soltanto azione fisica, invece noi, Rosh, Israele si chiama lì Rosh, per questo noi dobbiamo fare intenzione al posto loro. E questo è il significato di tutto questo, anche l'Algmartikun. L'Algmartikun proprio si unisce tutto quanto in uno. Loro veramente ricevono la rivelazione, l'Irosh, tutto attraverso di noi. Sì, però la cosa più importante come valore, l'intenzione, loro ce l'hanno? L'intenzione ce l'abbiamo noi, ma loro apprezzano questo? Loro vedono che noi dobbiamo arrivare a questa intenzione? Sì, giusto, quindi loro come percepiscono questo valore? Perché per loro è qualcosa soltanto di immaginabile, così. Loro la sentiranno, dice Rav. Questo si chiama che le nazioni del mondo prenderanno la testa sulle spalle e lo porteranno nel Tempio. Così sono due livelli che agiscono insieme. Prego. Il paragrafo Torah come mezzo per la correzione. Soltanto la Torah è il mezzo della correzione speciale per poter vincere questa inclinazione maligna, annullarla, e come detto, che luce che ritorna alla sorgente. Cioè non bisogna aspettare nient'altro, dice Rav. Io posso correre sulla strada, posso unire le anime, posso fare dei seminari, non ha importanza. E fare delle azioni fisiche, varie cose, organizzare delle cose, distruggerle anche. Niente di tutto ciò non fa cambiare. Fa cambiare poi soltanto uno, che se io unisco le persone, li metto insieme e loro tendono verso l'unione, hanno aspirazione verso l'unione e io e loro, non ha importanza, c'è una intenzione di arrivare all'unione. Allora, a questa intenzione ci assomigliamo al Creatore. In questo caso, la luce che ritorna alla sorgente influenza. Solo in questo caso. Cioè, ho creato io un'inclinazione maligna, necessaria come rivelazione, e ho creato la Torah come spezia, cioè la luce che ritorna alla sorgente. E ci deve essere questo ordine, altrimenti non può essere, perché la correzione può essere soltanto per conto della luce. Sì. La maggior parte delle cose che ha detto nella Torah è un significato profondo. Questo significa che ci serve a noi uno studio profondo della Torah, delle cose che non riguardano le azioni, ma soltanto il studio profondo, soltanto come anticipo delle azioni. Masre Bereshit, Bereshit e Shmot sono tutte le altre cose. Non parlo di Midrashim. Con l'aiuto della luce che è inclusa in loro, si pulisce il suo corpo e sarà vinto l'inclinazione maligna e porterà alla fede nella Torah, nella sua ricompensa e punizione, che è di per sé il primo gradino della correzione. Paragrafo. La luce della candela e la Torah è luce, è simile a una persona che ha una candela ma non ha una fiamma per accenderla, per questo sta al buio, così come lui che ha un precetto, lui non ha la Torah, ma non c'è la Torah e sta al buio in quanto la Torah che si accende, che fa accendere la candela, fa accendere il precetto. Si intende il guf del corpo, dice Rav, il nostro desiderio di ricevere, che deve ricevere la giusta intenzione, allora la luce, in accordo alla somiglianza dell'intenzione, la luce e il desiderio, si accende la vita a livello spirituale. Ciò che noi sentiamo adesso sentiamo attraverso i nostri organi sensoriali attuali, questi cinque organi sensoriali, non cinque sefirot, non cinque livelli di ricevere, ma con l'aiuto di cinque organi sensoriali, animaleschi, materiali, animali, come si chiamano tutti, che siamo tutti creati come gli animali, siamo tutti per la ricezione materiale, di una ricezione bassa, nella bassezza. Per questo, ciò che noi percepiamo nel nostro piccolo desiderio di ricevere, in questo consiste tutta la nostra vita. In quel tempo, quando con l'aiuto della luce che ritorna alla sorgente, noi iniziamo a preparare la nostra e i nostri altri chelim del desiderio di ricevere, quelli spirituali, desideri verso il Creatore, che si trovano nel gruppo, noi correggiamo i desideri simili dalle intenzioni di ricevere con quella di dare, allora raggiungiamo il desiderio spirituale, allora in questo iniziamo a vedere i fenomeni spirituali all'interno di noi, nel nostro desiderio di ricevere maggiore, cresciuto, che esce al di fuori dei limiti di questo mondo, esce al di fuori di questo spazio. E la cosa importante non è che è di più, è maggiore, ma è, si distingue è completamente per l'adazione. E allora in questo nuovo cli noi sentiamo una nuova realtà che viene chiamato mondo spirituale, e per questo soltanto per conto della Torah che agisce ciò che viene chiamato porta alla luce che ritorna alla sorgente, noi da lì possiamo correggere i nostri desideri, sentire in loro lo spazio superiore. Emanuele da Verhovot domanda: la Torah non è un libro soltanto? No, no, che c'entra il libro? C'era Moshe, che Moshe ha ricevuto la Torah, che ha ricevuto un libro. Anche nel concetto semplice non si intende un libro. Erano delle lastre di pietra dove era inciso il cuore di pietra, si intende, che si veniva sulla pietra inciso, che bisognava correggere. Ma quali libri? Dove hai visto i libri? Nei magazzini, nei negozi di oggi? Non erano libri, la Torah non è un libro. Ciò che è stato scritto dopo è stata scritta da Mosè, insieme ai suoi allievi, e tutto è scritto attraverso la rivelazione, il conseguimento spirituale. Solo l'uomo che ha conseguito, come tutti gli altri libri cabalistici, ma ciò che lui ha scritto porta una forza speciale, perché il suo conseguimento è il più alto come conseguimento che si poteva fare prima della fine della correzione. Come si viene documentato qua, che vuol dire luce che ritorna alla sorgente? In maniera semplice, una spiegazione, che cos'è? Io sento che io mi cambio verso il bene. All'improvviso dentro di me è apparso un nuovo valore degli amici. Ho sentito che ho un'aspirazione verso di loro. Li apprezzo di più, gli do il valore di più. Io sento che apprezzo tutte le nostre attività, tutto ciò che noi facciamo. Comunque questo è qualcosa di superiore, di più. Da dove viene questo? Non da questo mondo. Se io guardo questo mondo, nessuno rispetta questo. Questo è tutto il risultato, diciamo, della luce che ritorna alla sorgente. Se io avanzo ancora un po' di più, cosa succede con questi fenomeni, con la luce che ritorna alla sorgente? Questo è quando io già sono capace di tagliare qualcosa da me e dare agli amici, fare sacrifici. E poi non voglio nemmeno che rimane per me niente. Io sono capace di fare qualcosa che a me non mi rimanga niente da quell'azione. E insomma, e così via. Tutto questo sono risultati dell'influenza della luce che ritorna alla sorgente. Noi non vediamo mai la luce di per sé. Noi riveliamo soltanto i fenomeni che vengono richiamati da questa luce. Possiamo vedere sulle persone di questo mondo in quanto le loro azioni dove portano, o loro hanno attrazione verso il misticismo, o seguono le abitudini, oppure qualcos'altro, oppure per davvero ogni passo si concentrano sul fare le azioni, dove è incluso attraverso l'amore per gli amici di raggiungere l'amore per il creatore, attraverso l'amore per l'amico si può raggiungere l'amore per il creatore. Tutto complessivamente, non come se fosse il suo ego individuale, se lui agisce per il suo ambiente stretto per conto della società, questo è un ego più sviluppato. Invece, se lui è pronto di portare del bene a tutti, se lui si rapporta a tutti con questo atteggiamento, questo è il risultato della luce che ritorna alla sorgente. Purtroppo, senza osservare questi esempi di questo mondo, sì. Timur da San Pietroburgo domanda: al congresso americano abbiamo ricevuto una spiegazione di sviluppo del 99%, perché abbiamo dovuto farlo proprio a questo congresso? Questo si può continuare anche noi, dipende dalla nostra unione. Tutto è avvenuto così perché loro erano uniti, per questo c'è stato il successo del congresso. Dario da Guadalajara domanda: dopo il congresso americano, su che cosa noi dobbiamo concentrarci nella nostra vita quotidiana per sostenere gli amici e di costruire una nuova casa? Adesso dobbiamo trasferirci nella nuova casa, nuova, è il lavoro nostro più importante adesso, e poi ci prepariamo per il congresso di febbraio, ma essenzialmente due delle nostre basi, due date che dobbiamo concentrarci, e a metà ci saranno anche delle altre. C'erano altre domande che dicono: cosa possono fare gli amici che si trovano all'estero? Cosa loro possono fare per sostenere la casa? Io aspetto che dopo questo congresso, che è stato in America, Canada, in tutti i paesi del continente latino, penso che prenderanno nelle mani sia la divulgazione della Shetzel Kabbalah, sia la divulgazione del 99% dell'educazione integrale, e avranno successo in tutto questo e si uniranno insieme. E vedere in questo un vero irrompere. Io penso che anche organizzare, riorganizzare il nostro Learning Center, ingrandire la quantità dei nostri reparti e capire che senza la base della scienza della Kabbalah non è possibile avanzare. Noi dobbiamo diventare maestri, insegnanti di tutta l'umanità, però per questo c'è bisogno della scienza della Kabbalah, di attrarre le persone, e ognuno deve cercare di diventare un insegnante di educazione integrale, di aprire dei corsi, come si dice, non delle classi, ma delle classi, gruppi di educazione integrale, dei campus, sì. Simili a farli nell'educazione integrale, sia nella lingua spagnola, inglese, sotto varie forme più vasta, organizzare dei corsi. L'educazione integrale, quelli che hanno aspirazioni verso varie fasce sociali, uomini, donne, bambini, anziani, quelli che vogliono lavorare con le prigioni, c'è tanto materiale, possiamo svilupparlo e scrivere tanti corsi, Non è che bisogna aspettare per forza che si faccia in Israele e poi viene trasmesso in altri paesi. No, anche loro possono fare, hanno già le forze abbastanza per farlo e possono lavorare intensivamente su questo. Tra 2 settimane, quanto mi ricordo, si apre il campus cabalistico negli Stati Uniti. Quando? Ok, no, data? Il 24 dicembre, sì? Ah, il 4 dicembre. Il 4 di dicembre, e per questo c'è bisogno di fare uno sforzo per che tutti i posti si riempiano, che ci siano